Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parleremo di bambini, di infortuni e di incidenti dei bambini. Quante volte un genitore è rimasto per un attimo davvero senza fiato, con l'ansia che il proprio bambino possa aver fatto qualcosa di più del solito, possa essere successo qualcosa anche di grave. Parliamo per esempio di febbre altissima, di principio di soffocamento, ma soprattutto delle brutte cadute, che sono eventi che fanno davvero spaventare tantissimo. Allora, oggi vediamo quali incidenti, quali sono gli eventi più comuni, quando preoccuparsi, ma soprattutto come reagire. Lo facciamo con la dottoressa Chiara Rizza, è pediatra, lavora al Medicentro Pediatrico della Clinica Sant'Anna e anche responsabile del servizio di neonatologia dello stesso istituto. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno, Carlotta. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Beh, io lo dicevo, penso che tante volte i genitori, proprio perché si tratta del loro bambino, poi reagiscono, perdono un po' la testa, non sanno che cosa fare. Magari se succede al bimbo di qualcun altro si riesce ad essere anche un pochettino più fermi, più obiettivi. I genitori giustamente arrivano da voi nel panico certe volte.
Indubbiamente, telefonano già nel panico e poi il tragitto tra casa e lo studio medico è fatto di fretta, con la paura che sia successo qualcosa di grave. Riuscire a tranquillizzare il genitore è la prima cosa, anche per cercare di capire effettivamente che cosa è successo. Le cadute indubbiamente spaventano tantissimo, soprattutto se riguardano i bebè e se riguardano bambini piccoli, oppure cadute che avvengono in assenza del genitore, all'asilo, a scuola, quando sono via per la settimana verde, insomma, incidenti che capitano quando il genitore non è presente.
Stiamo già per entrare nel vivo dei temi, le cadute sicuramente uno dei capitoli più grandi. Allora io do subito i numeri di telefono in maniera che man mano che chiacchieriamo, se per caso i nostri ascoltatori avessero delle domande, le possono fare immediatamente. Quindi se desiderate telefonare, parlare direttamente con la dottoressa Rizza, potete digitare lo 0848 030808. Se invece preferite scrivere un messaggino WhatsApp, potete farlo allo 076 321 1113. Evidentemente è molto diverso, dottoressa, se accadere un bebè o un bambino un pochettino più grande, insomma anche il tipo di ferita e di caduta sono diversi. Partiamo proprio dai bebè, perché anche lì mi chiedo quale genitore non ha mai avuto il terrore, oppure si è trovato proprio con la situazione, si lascia per pochi secondi il bambino sul letto, sul divano, si mettono magari le protezioni, si mettono i cuscini, uno si volta un secondo, si gira e il bambino è riuscito anche a superare la barriera di cuscini.
Eh sì, questo capita spesso, perché magari il genitore dice: mi sono allontanato un istante, sono andata a prendere un fazzoletto, piuttosto che ho lasciato il bimbo un secondo sul fasciatoio, mi sono girato per prendere la tutina e il bambino è caduto. I bimbi si muovono fin da quando sono bebè, soprattutto dopo i 2-3 mesi, quindi bisogna stare veramente molto attenti. La caduta dal fasciatoio è una caduta importante, soprattutto perché solitamente il fasciatoio è in bagno o è in camera e i pavimenti sono duri e i fasciatoi sono abbastanza alti. Si sta parlando di bebè e quindi anche la reattività dei bebè deve essere valutata, ecco. Certo. Il bambino piange, ha pianto subito, poi il genitore si spaventa, chiama immediatamente qualsiasi numero trova libero, il numero del proprio pediatra piuttosto che il numero del pronto soccorso, e per chiedere che cosa deve fare. E sicuramente per i bambini più piccoli l'indicazione è quella a farli valutare, soprattutto se la caduta avviene appunto da una certa altezza. Lo stesso se il bebè apparentemente sta molto bene, ma poi invece non mangia abbastanza bene, non si attacca bene al seno, piuttosto che ha un comportamento strano, non è così reattivo, oppure c'è un episodio di vomito, ecco, anche in quella situazione assolutamente deve essere visitato e controllato.
Certo, diciamo che comunque la miglior arma è sempre la prevenzione, no? Quindi mai sottovalutare, addirittura anche se i bambini dormono, sarebbe bene non allontanarsi mai se non c'è una protezione, se non è nel lettino.
Infatti, quello che consigliamo è quello di far dormire sempre i bebè nel proprio lettino, sono lettini a sbarre oppure lettini fatti apposta per i bebè più piccoli che si tengono a côté, insomma, del letto del genitore e se sono sul fasciatoio, piuttosto prenderli in braccio e recarsi all'armadietto a prendere la tutina insieme al bebè e poi si torna insieme sul fasciatoio. Quindi la sicurezza prima di tutto e la prevenzione prima di tutto.
Qualcuno ci scrive: noi nostro figlio l'abbiamo ribattezzato il fuggitivo, riusciva regolarmente a scavalcare la barriera del lettino e non vi dico che spaventi quante cadute.
Ecco, sì, no, in quella situazione riuscire a scavalcare la barriera del lettino, quindi probabilmente mi aspetto che sia anche un bimbo già intorno all'anno, un po' più all'anno, ecco, insomma, intorno all'anno è un po' più grande. Beh, a quel punto l'arma migliore è sicuramente scegliere un lettino molto basso che non abbia barriere da scavalcare, quindi qualcosa che sia adatto a un bambino che riesce a salire e scendere in tutta sicurezza dal proprio lettino.
Io ricordo anche conoscenti che le hanno provate proprio tutte, anche a mettere questi lenzuoli che erano una specie di pigiamino incorporato per cui non potevano muoversi più di quel tanto, o addirittura esistevano anche delle cinture. Sembra un po' una coercizione, no? Magari si può fare di meglio.
Sì, diciamo che oggi abbiamo a disposizione davvero tutta una serie di letti, lettini, seggioloni, tutte cose che assolutamente mantengono i bambini in una situazione di sicurezza e allo stesso tempo sono adatti per ogni età, quindi c'è una cosa diversa per ogni età in modo tale che anche al bambino sia permesso di fare determinate cose, imparare a fare determinate cose per cui si cade veramente molto di meno e quindi anche lui fa un'esperienza per imparare a non cadere.
Immagino anche il seggiolone sia
idem,
un punto pericoloso.
Assolutamente, perché anche lì è mettere un bimbo nel seggiolone, poi non lo leggo, non metto le cinturine e lui scavalca e si butta giù e classicamente si tuffano di testa dal seggiolone, è un'altra cosa classica. Adesso abbiamo eliminato tutti quei seggioloni per cui ci si dondolava e quindi si cadeva all'indietro e c'era il classico trauma, no, della caduta all'indietro col seggiolone, perché adesso tutti i seggioloni sono molto stabili, anzi dobbiamo fare attenzione noi genitori o i nonni o comunque chi è in casa, perché si inciampa nelle gambe del seggiolone che sono classicamente allargate rispetto ai vecchi modelli che c'erano tempo fa, però sempre agganciando i bambini al seggiolone, la cosa fondamentale, con le cinturine. Ecco,
ecco, qualcuno mi ha scritto un messaggio un po' lungo, lo riassumo, dice sostanzialmente che comunque i bambini riescono anche a sorprendere, fare delle cose all'improvviso e dice che al supermercato legato nel passeggino è riuscito a sfilarsi, a girarsi al contrario ed è caduto dalla parte dello schienale perché si è, come si dice, ha cercato di prendere delle mele che erano lì nel supermercato.
E questo è un altro aspetto che è fondamentale, cioè non sappiamo veramente fino alla fine che cosa poi sono in grado di fare i nostri figli, che cosa già sanno fare. Ah, questo, il genitore arriva e dice ma non l'aveva mai fatto, e dice, invece è così, soprattutto quando si lasciano incustoditi senza protezione, dice ma non si era mai girato eppure è caduto dal letto, è riuscito ed è caduto dal letto. È proprio questo, i bambini sono inaspettabili. Cioè, non si può prevedere la loro mossa, per questo bisogna cercare di mettere a posto, insomma, di prevedere anche in casa tutta una serie di oggetti e anche nella loro cameretta, tutta una serie di cose che devono essere alla loro portata e che siano adeguate alla loro età.
Beh, chiaramente a volte i bambini cadono davanti agli occhi dei genitori, a volte non sanno che cosa è successo, non conoscono la dinamica, non hanno visto bene anche dove hanno picchiato, no?
Sì.
Ed è la prima domanda che in realtà il medico fa.
Sì, assolutamente.
Cos'è successo?
Certo.
Dove ha picchiato?
Certo, classico appunto quando il genitore si allontana e poi si sente un tonfo e si ritrova il bambino per terra. Poi lì si cerca di capire se compare un bozzo sulla fronte piuttosto che sulla testa, però la prima cosa è cercare di mantenere la calma, cercare di confortare il bambino, anche perché di solito se un bambino si tranquillizza anche abbastanza in fretta, verosimilmente non è successo nulla di grave, ecco. Se poi compare un bozzo sulla testa, allora a quel punto si dice ok, ha picchiato la testa e metterò del ghiaccio, questa è la prima cosa che si può fare, e dopo contatto il pediatra per capire se deve essere visitato o meno, insomma, sulla base della dinamica.
Quindi sangue freddo prima di tutto, ma poi che cosa controllare? Quali sono i segnali importanti?
I segnali importanti sono sicuramente un cambiamento di comportamento. Il bimbo non è più attivo, è un po' mogio, sta sul divano piuttosto che sta seduto, non gioca bene, oppure per i bebè più piccoli non si attacca bene al seno, non ha ciucciato bene, e in ultimo gli episodi di vomito. Sicuramente le prime ore dopo il trauma sono di osservazione stretta di questi sintomi. Poi noi consigliamo sempre per 48 ore dopo un trauma di non fare nulla di così spettacolare, appunto per tenere comunque sempre il bambino in osservazione, però le prime 6 ore sono fondamentali, appunto, per cercare di capire effettivamente se quel trauma è stato un trauma importante oppure no.
Certo, comunque nel dubbio è sempre meglio telefonare, chiedere, far visitare un bambino piuttosto che sottovalutare.
Assolutamente, gli studi pediatrici sono aperti tutto il giorno, quindi si chiama tranquillamente il proprio pediatra, come facciamo noi nel nostro medicentro. Diamo anche la possibilità a bambini che non sono nostri pazienti di venire in visita in urgenza se non trovano il loro pediatra, o altrimenti ci si rivolge al pronto soccorso.
Una nonna ci scrive, appunto, sono una futura nonna, sto preparando il Moses Corb con fondo duro e materassino basso sullo stile della scatola finlandese, è fatto ad uncinetto, e ci chiede: è sicuro?
Allora, è sicuro fino a qualche mese di vita, insomma, perché poi dipende poi da dove lo si appoggia questa cesta, fondamentalmente. Mai appoggiarla sul letto dei genitori, mai appoggiarla sul tavolo, perché dopo un certo momento i bambini imparano a scavalcare anche quello, e lì ci si può ritrovare in una situazione spiacevole. Però trovo che sia un oggetto molto comodo, soprattutto se si viaggia, ci si sposta, per tenere il bambino in sicurezza. Quindi di solito appoggiato su un tappeto, sul pavimento, in modo tale che non sia a contatto con una superficie fredda, può andare bene. Però è un ottimo oggetto per i primi mesi, primissimi mesi di vita.
Ecco, per chi non lo conoscesse, è una cesta.
È una classica cesta. Sì, tra l'altro sono state fatte, elaborate di moderne, diciamo, degli upgrade delle vecchie ceste, però sono fondamentalmente questo.
Ecco, per fortuna non sempre cadono e picchiano la testa, non è uno spavento così grande, però insomma, quando il bambino ha male, evidentemente il genitore anche lì non sa mai che cosa fare, come reagire. Quindi in caso di botte, contusioni, molto spesso esce già il livido, il famoso blu, come ci dobbiamo comportare?
Sicuramente la prima cosa è la valutazione del dolore, perché i traumi più lievi sono traumi che non comportano un'alterazione, ecco, del comportamento del bambino. Va avanti a giocare, fa le sue cose, sì, ok, allora ha preso una botta, uscirà un livido, ma verosimilmente non si è rotto niente, ecco, non è successo niente di grave. Indubbiamente il fatto di continuare a lamentarsi per un dolore ad un braccio, ad una gamba o ad un piede, quello necessita sicuramente di una telefonata al proprio pediatra e di vedere se è il caso di farlo vedere, di farlo visitare.
Sì. Allora, qualcuno ci scrive: quando i bambini danneggiano con una caduta la radice dei denti da latte, ciò ha una conseguenza anche per i denti definitivi?
Può averla. Le cadute e i traumi dei denti sono sempre traumi spinosi. il gruppo dei dentisti, degli odontoiatri, mette a disposizione un picchetto, un numero che si trova tranquillamente sul sito internet, il picchetto odontoiatrico. Noi pediatri utilizziamo un'applicazione che ci è stata data dai nostri colleghi odontoiatri per capire appunto se il trauma dei denti è un trauma grave che necessita appunto di una presa a carico subito da parte dell'odontoiatra, oppure se si può soprassedere e fare una valutazione prima da noi pediatri e poi eventualmente inviarli all'odontoiatra. Però i traumi dei denti sì, possono dare un problema ai denti permanenti che sono sotto i dentini da latte. Il consiglio è comunque quello di rivolgersi sempre al proprio pediatra quando c'è un trauma dei denti, anche perché bisogna inevitabilmente tracciare questo infortunio, perché è importante poi per il futuro, per una valutazione del dente permanente che può essere danneggiato. I danni, diciamo, più frequenti dei denti permanenti sono delle macchiettine, sono un colorito leggermente diverso dal dente contiguo, quindi queste sono le cose più frequenti. Poi insomma bisogna comunque rivolgersi all'odontoiatra per cercare di capire come risolverli.
Io mi ricordo addirittura il caso di una persona che conosco che, danneggiato appunto il dente da latte, l'assicurazione aveva poi preso già tutte le precauzioni e versato una cauzione per quello che sarebbero state le cure future.
Infatti parlavo dell'apertura del caso di infortunio proprio per questo motivo. Proprio per questo motivo, perché come sappiamo i costi per i trattamenti dei denti sono relativamente coperti a dipendenza della propria assicurazione e si possono arrivare anche a dei costi molto elevati.
Qualcuno ci parla di rimedi della nonna e dice per mio figlio io al posto di mettere il ghiaccio dopo una caduta che insomma ha fatto sui gradini, sugli scalini, ho messo del grasso di prosciutto e funzionato benissimo.
Eh sì, in effetti sì, anche il burro piuttosto che, insomma, sono tutte cose, la pomata della nonna, anche la pomata alle erbe, la pomata di arnica che funziona molto bene. Sì, sono tutti rimedi che possono aiutare. Diciamo che noi consigliamo il ghiaccio come prima cosa.
Allora, un altro ascoltatore ci ha scritto già da un po' di tempo, ma volevamo terminare un po' l'argomento cadute, ci scrive la mia paura più grande è quella del soffocamento con cibo o giochi.
Già, e questo è un altro spauracchio, un'altra problematica, e anche qui esorto sempre a fare la prevenzione, soprattutto per quanto riguarda i giochi che sono presenti in casa, giochi con le pile che possono essere molto pericolosi. I giochi devono essere sempre tutti a norma, e gli sportellini delle pile devono avere sempre la piccola vite che chiude lo sportellino in modo tale che il gioco sia sicuro. Le ingestioni peggiori appunto sono quelli sono le ingestioni delle pile, piccole pilette tonde, i bambini soprattutto piccoli, quelli che già si spostano da soli tra un anno e due anni sono molto attratti da queste cose, vanno proprio a prendere questi oggettini piccolini, li mettono in bocca, scompaiono e l'ingestione di una pila è veramente un evento per cui bisogna recarsi subito in pronto soccorso. Le pile purtroppo poi a contatto con le mucose causano delle ulcere e ci sono delle problematiche molto importanti. Tra l'altro c'era stato un programma sulla 1 tempo fa che aveva mandato in onda diverse testimonianze, c'era stato l'intervista del chirurgo pediatrico, il dottor Mendoza dell'ospedale di Bellinzona, e parlavano proprio di questo, cioè del danno da ingestione di pila nei bambini. Può essere veramente una cosa molto grave. Tutti gli altri piccoli oggetti, qui mi riferisco ai piccoli giochi tipo Lego, insomma, si può dire la marca del gioco,
sì, mattoncini.
Ai mattoncini, ecco, soprattutto se si hanno fratelli e sorelle più grandi e girano giochi inevitabilmente con pezzi più piccoli, per i fratellini più piccoli è sicuramente un challenge, è una sfida, quindi quella di mettersi in bocca gli oggetti piccoli è sicuramente un'attrazione, e lì finché sono oggetti molto piccoli si ritrovano nella cacca, a volte noi genitori neanche ce ne accorgiamo e dici ma cosa c'è qua dentro, un cappellino di un personaggio, diceva, piuttosto che punte di gessetti o punte di pastelli a cera. Ma cosa è successo? Gli oggetti che sicuramente sono un po' più grandi e che possono provocare problemi sono oggetti che hanno una dimensione maggiore della moneta da 2 franchi, soprattutto sui bambini più piccoli. Qui mi riferisco a tutte le palline, tutte quelle cose sferiche, cubetti che possono eventualmente essere ingeriti, e lì ci può essere un po' un problema sul transito, perché c'è una parte del nostro intestino dove c'è una restrizione, lì ci può essere un po' di problematica. Però anche lì uno, bisogna sapere se il bambino l'ha ingerita la cosa, e due, se si sa che l'ha ingerita, a quel punto si sta attenti a ricercare l'oggetto nelle feci. Mm-hmm. Possono passare anche dei giorni prima di ritrovare l'oggetto nelle feci.
Era proprio quello che volevo chiedere, perché il nostro ascoltatore ci diceva, chiaro, no, l'angoscia è soprattutto quello del soffocamento, quindi è già successo a tante persone, il bambino si strozza, non si sa come reagire, esistono queste manovre?
Ci sono le manovre di disostruzione, sono manovre per cui c'è bisogno di fare un corso e di essere istruiti da un personale specializzato. Non ci si può improvvisare, quindi non prendete i bambini per i piedi scuotendoli a testa in giù. Consiglio di seguire un corso, la Croce Verde qui a Lugano fa dei corsi sistematicamente, quindi ci si iscrive il papà, la mamma, la nonna, le educatrici degli asili nido, così come delle scuole, comunque fanno questo tipo di corsi e si aggiornano ogni tot, quindi sono a disposizione per tutta la popolazione, e mi sembra la cosa migliore per una famiglia, ecco, anche perché se uno è tranquillo e sa di saper fare una manovra, vive anche veramente molto meglio. Invece il fatto di non saperla fare, poi ci si stressa, perché dice se capita, se non capita, e la volta che capita non sapevo cosa fare. Poi alla fine molti bambini se la cavano da soli, c'è il riflesso della tosse e va a posto, però qualche volta capita anche appunto che ci sia un vero e proprio soffocamento, e lì è importante, importantissimo saper fare la manovra di disostruzione.
I nostri ascoltatori ci scrivono evidentemente messaggi molto diversi l'uno dall'altro. Qualcuno ci dice, ma e per quanto riguarda invece gli animali domestici, sì, no, quali consigli anche bisogna sapere prima se i bambini sono allergici?
No, in realtà no, gli animali domestici, quelli più classici, il cane, il gatto, il coniglietto, il cricetto, i pappagalli, insomma sono tutti animali a cui siamo abituati, e non c'è un animale domestico migliore di un altro. Non possiamo sapere se nella vita svilupperemo un'allergia ad un animale domestico, e lì poi a seconda dei sintomi che un bambino manifesta si prenderà un provvedimento. Ho assistito a tragedie di poveri bambini che dovevano mandar via il proprio gatto perché poi a un certo punto diventavano allergici, però insomma adesso ci sono anche i gatti antiallergici.
Vero, quelli senza pelo. Torniamo al soffocamento. Qualcuno ci chiede a proposito del soffocamento da cibo, quindi quando il bambino ha deglutito male.
Sì, bisogna un po' affrontare questo tema quando si parla di divezzamento, perché c'è un momento neurologico per tutti i bambini per imparare a deglutire qualcosa di diverso dal latte, e in questa fase, in questi mesi, fino più o meno a un anno e mezzo di vita, ci può sempre essere un soffocamento. Quindi anche lì abituare il bambino a mangiare sempre bene seduto sul seggiolone, non che si mangia mentre si gattona o si fanno altre cose, quindi sempre ben seduto davanti al seggiolone, ce l'abbiamo sott'occhio, vogliamo dargli qualcosa di diverso per la prima volta, siamo lì e vediamo come darglielo, adattare anche al tempo di eruzione dentaria del bambino l'alimento che sto dando, e tendenzialmente non darei dei fagioli a uno di 7 mesi come dei piselli, ma magari li darei schiacciati da una forchetta, e allora lì a quel punto non sono più di forma sferica, di difficile gestione nella bocca di un bambino di 7 mesi.
Qualcuno invece è preoccupato per il reflusso notturno quando il bambino è a letto.
Per un bebè intendo, la maggior parte dei lettini in commercio hanno la possibilità di inclinare il piano del letto, e questo è già un'ottima cosa per evitare il reflusso notturno. Altrimenti c'è sempre il vecchio rimedio della nonna di mettere un asciugamano piegato o un cuscino sotto il materasso, di modo tale da inclinare in questo modo il piano del letto. La posizione con cui far dormire un bebè deve essere sempre quella a pancia in su. Questa è la posizione migliore per farlo dormire.
Allora, qualcuno ci segnala che anche tutti i servizi di ambulanza offrono il corso sulle urgenze sì. pediatriche, quindi anche su queste manovre. Qualcun altro invece ci ha scritto: il figlioletto di mia sorella aveva 3 anni quando ingoiò un po' di detersivo in polvere per biancheria. In un attimo, non dico che spavento, corsa al pronto soccorso, ma il piccolo per fortuna non ebbe nessuna conseguenza. Ma è normale, ci chiede? No, ovviamente non è normale, però fa parte delle possibilità.
Sì, assolutamente, anche queste sono delle urgenze. Consiglio sempre, quando si hanno bambini fino ai 3-4 anni, di posizionare tutti i detersivi che si utilizzano in casa in alto e di chiudere molto bene i tappi, che siano ben riconoscibili tutte le etichette sempre, quindi non strappare le etichette, per sapere in caso di ingestione accidentale di che cosa stiamo parlando. È disponibile sempre il servizio antiveleni di Zurigo, è un numero che si chiama e si legge proprio l'etichetta, in modo tale da sapere che tipo di liquido è stato ingerito, se è pericoloso, se c'è da prendere un farmaco, se bisogna recarsi al pronto soccorso e via dicendo.
Certo, e poi saper informare appunto chi di dovere su cosa.
Assolutamente,
no?
Certo.
Ci chiedono anche delle ustioni, dottoressa, che molto spesso succede ancora che i bambini sì. tocchino appunto le piastre piuttosto che un riscaldamento caldissimo, l'acqua calda.
Può capitare, appunto, ho aperto, il bambino era nella vaschetta, la sua vaschetta, dentro la vasca avevo aperto il rubinetto per far riscaldare l'acqua, il bambino si allunga, mette la mano sotto il rubinetto e l'acqua era bollente e si ustiona la mano. Così come anche porto i piatti in tavola e il bambino infila le mani dentro al piatto di pappa bollente e si ustiona i polpastrelli. Tra l'altro mi è successo 2 mesi fa col mio piccolino. È così, i bambini sono così, sono molto imprevedibili, e lì mettere subito le manine o comunque la parte che si è potuta ustionare sotto l'acqua fredda, e lasciarla per qualche minuto sotto l'acqua fredda e poi appoggiarla anche sul ghiaccio dopo che si è tenuta la manina o comunque la parte ustionata sotto il rubinetto dell'acqua fredda. Vedere un po' com'è l'evoluzione. Solitamente le ustioni più semplici hanno un arrossamento che scompare dopo un po'. Spesso sono seguite da delle piccole bolle che compaiono. Mi raccomando, non scoppiate le bolle, questa è una tentazione di tantissimi di scoppiare la bolla, ma a quel punto vale la pena anche lì contattare il proprio pediatra per sapere se è indispensabile applicare una pomata o una crema o seguire un certo tipo di igiene particolare per evitare un'infezione, insomma, di questa vescicola.
E succede spesso, no? Dico, sì. Non solo con i bambini, ma anche tra gli adulti. Sì. Quando succede qualcosa, poi uno comincia a rovistare nella farmacia e c'è un po' questo fai da te, pensa: ma magari potrei mettere questa pomata.
Ecco.
Non va tanto bene fare i tentativi.
Ma con i bambini eviterei, quindi contatterei prima il pediatra per sapere se quel prodotto che abbiamo in casa è adeguato o meno.
Il tempo vola, siamo arrivati al termine. Grazie mille, dottoressa Chiara Arrizza, per tutti questi preziosi consigli dati ai nostri genitori. Ricordiamo sempre, in qualsiasi momento, per qualsiasi dubbio, chiamare evidentemente il proprio medico, se fosse fuori orario, perché è la legge di Murphy, succede sempre qualcosa di notte o nel weekend, ricordatevi, ci sono i pronto soccorsi oppure anche dei medicentri, quale per esempio il pediatrico dove lavoro alla dottoressa Rizza alla clinica Sant'Anna. Io vi auguro buon weekend, noi ci ritroviamo lunedì.